però insomma, tutto ciò è anche un po' asfissiante, anche un po' ansiogeno e forse anche un po' poco liberatorio. Noi in realtà abbiamo osservato che nella anche coraggio di provare a descrivere dei mondi immaginari che magari per una volta andavano bene, funzionavano, erano belli, ci si stava bene, c'era anche un po' di liberazione nel farlo, perché ok, io mi vivo una vita fatta di lavoro, frustrazione, certo, poi mi leggo un libro che anche quello è fatto di lavoro, frustrazione, torture, qualsiasi cosa, autoritarismo e quant'altro, e vabbè, però che vita tremenda. Invece almeno su un libro, quando posso spaziare, magari questo dare un po' di respiro alla nostra mente, cercare un attimo di permettergli anche solo di immaginare dei mondi un po' più che ci piacciono un po' di più, questa cosa era anche un po' un meccanismo di liberazione. E noi abbiamo pensato che questa cosa fosse, questa osservazione fosse abbastanza importante e che forse insomma servisse scrivere di più e esortare anche un pochino, aiutare anche a fare in modo che le persone nei nostri giri si sentissero anche a loro agio nel poter scrivere e leggere come dire, mondi immaginari che per una volta erano autogestiti, scritti da noi, pensati da noi, immaginati da noi. Quindi abbiamo fatto questa, abbiamo iniziato a autoprodurre questa rivistina, questa routine, e che usciva in maniera, all'inizio per tipo 2-3 anni siamo stati bravissimi, tipo una volta l'anno, forse addirittura 6 mesi, poi questa cosa è finita subito, era totalmente aperiodica e diciamo che attualmente siamo al quando ce la facciamo, la periodicità è questa, e dentro ci sono contenuti che vanno da, cioè, tendenzialmente sono sì narrativa, ma non solo, perché poi in realtà abbiamo raccolto anche contributi che non erano necessariamente solo narrativa, a volte ci sono stati anche dei progettini tecnici che uscivano proprio qui dalla comunità di Upmeeting, magari autopratici per costruire cose. E la cosa, il punto in comune doveva essere un po' questa, questo come dire, vincere questa timidezza all'esporsi a scrivere noi. Quindi abbiamo iniziato a ricevere contenuti pescando dalle persone che ci stavano intorno, quindi negli spazi autogestiti che frequentavamo e nella comunità di Upmeeting. E la comunità di Upmeeting ha, alcuni facevano parte del progetto fin dall'inizio, altri sono arrivati dopo, hanno iniziato a dire ma sai che leggendo, poi l'abbiamo presentata praticamente a quasi tutti gli Upmeeting, soprattutto negli anni scorsi, e facevamo questa cosa che verso la mezzanotte facevamo i racconti di Ruggine, di mezzanotte di Ruggine, come era, e li leggevamo, era un po' l'appuntamento notturno prima di andare a dormire, leggevamo un po' di racconti di Ruggine. Questa cosa quindi è, insomma, si è passata un po' la parola e attualmente dentro Ruggine siamo abbastanza contenti che ci sono diversi contributi di persone che fanno parte attiva di Upmeeting e quindi anche le voci si sono un po' moltiplicate. Non ci interessa particolarmente, non ci è mai particolarmente interessato dare né un taglio preciso alla rivista, nel senso che non c'è un tema, non c'è un filtro su che tipo di genere, per esempio, ha raccolto un po' dal noir alla fantascienza, qualsiasi cosa. E tendenzialmente abbiamo cercato di curare un po' la scrittura, nel senso che comunque devo dire non c'è mai arrivata roba tremenda, illeggibile, però insomma abbiamo cercato anche di curare questo aspetto, di fare anche un editing un po' buono, perché magari non tutti i racconti arrivavano pronti per essere pubblicati. E parallelamente a questa cosa abbiamo fatto quella stessa ricerca che abbiamo fatto nel, o stessa non lo so, però insomma simile, sullo scritto, abbiamo fatto anche sull'illustrato, sulle figure, perché in realtà dentro Ruggine una delle parti più, devo dire, belle, che ci hanno dato più soddisfazione, è che ci sono un sacco di illustrazioni e disegni pescati in giro da varie persone, vari autori che abbiamo incontrato, conosciuto, a cui abbiamo scritto perché magari vedevamo cose che ci piacevano, gli scrivevamo, ma ti va di illustrarci i racconti, oppure alcune erano proprio altrettanto amiche nostre, che facevano parte dei nostri giri, e magari c'erano persone che non, tu non sapevi che in cameretta c'avevano montagne di disegni bellissimi che non avevano mai fatto vedere a nessuno, e anche lì abbiamo scoperto dei mondi. E stessa cosa un po' è successa per le poesie, cioè qualche, non tantissimo, però qualche poesia. E insomma, è stato un po' anche un modo di tirare fuori il nascosto da questi libri. E devo dire che questa cosa è stato interessante notare quanto le persone poi ci si affezionassero, nel senso che ci chiedevano a continuazione, ma quando c'è un nuovo numero, ma ti posso mandare un racconto, ti posso mandare un'illustrazione, ma mi serve che vi illustro questo racconto. Cioè c'è stato un crescendo un po' di partecipazione, mista al fatto che noi avevamo sempre meno tempo, e quindi in realtà appunto, come vi dicevo, la periodicità è andata a sfrantumarsi, però comunque questa cosa ha funzionato. Parallelamente abbiamo conosciuto, tra le mille persone che poi abbiamo conosciuto tramite questa esperienza, anche alcune persone che non vivevano in Italia, tra cui un collettivo steampunk, della comunità steampunk statunitense, in particolare di New York, ma poi in realtà erano un po' sparsi, che facevano una rivista che si chiamava Steampunk Magazine. Ora, lo steampunk chiaramente si può aprire una parentesi enorme, non starò qui adesso a spiegarmi addosso sullo steampunk, però lo steampunk, soprattutto qualche anno fa, non aveva l'accezione, la connotazione prettamente plasticosa e da cosplayer che magari ha adesso. Una di quelle cose che è stata abbastanza, almeno nell'immaginario più comune, è stata un po' mangiata, triturata dal mainstream, per cui occhialoni e...
Questo è un po' l'estetica.
Sì, è rimasta sì. L'estetica, per carità, l'estetica va benissimo. Però comunque sì, è vero che è stata un po' depotenziata anche da quello che secondo noi era in realtà una visione anche abbastanza critica, abbastanza politica in realtà, perché era sì un immaginario fantasioso eccetera, però nell'immaginario un futuro, in realtà l'idea alla base dello steampunk è immaginare cosa sarebbe successo se alcune tecnologie di adesso fossero state inventate a fine 800, quindi nel momento in cui iniziava la rivoluzione industriale, e effettivamente una serie di cose stavano per succedere. È stato individuato attraverso lo steampunk, non solo attraverso ovviamente, però un po' uno spartiacque, un momento topico a fine 800, in cui anche la tecnologia passava da essere una tecnologia un po' utensile, un po' che da, come dire, da inventore, da un po' in casa di ognuno, che ognuno poteva smontare, rimontare, metterci le mani, si è passati ai brevetti, si è passati all'industria, e da lì effettivamente molte cose sono cambiate, tanti altri anche per altri motivi, ma insomma questo è stato un passaggio interessante. E quindi lo steampunk ci ha avuto un interesse anche politico nel immaginare come sarebbero potute andare invece diversamente queste cose, proprio attraverso l'uso diverso della tecnologia. E quindi lo Steampunk Magazine era una rivista veramente sorellina di origine, anche se loro forse esistevano da prima, o forse sono da prima, non mi ricordo.
No, loro esistevano da prima.
Erano quindi intorno al 2000, i primi anni del 2000, diciamo, loro sono nati, e facevano questa rivista anche loro molto durata, con questi disegni bellissimi, appunto. Loro chiaramente la chiave era tutta sullo steampunk, quindi c'erano questi disegni vittoriani, macchine bellissime eccetera, e i contenuti erano anche lì molta 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 narrativa, ma anche un po' di saggi.
Se cercate in rete la trovate.
Sì, è scaricabile.
Tutti scaricati. Ma non mi ricordo il sito, però con un motore di ricerca.
Cercai sicuro. E poi qualcosa anche proprio sul sito di
Steampunk. Il formato era più grosso, era tipo una 4, tipo una fanzine stile un po'.
Però rilegata.
80, sì.
Però rilegata.
Con le illustrazioni molto curate.
E lo Steampunk Magazine a un certo punto c'è stato Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, chiaramente lo steampunk era una parte molto importante di Occupy Wall Street, e il collettivo che stava dietro allo Steampunk Magazine era parte altrettanto integrante di questo movimento. E per esempio una delle figure più note di Occupy Wall Street era Emma Goldman, non quella ovviamente, nickname successivo in omaggio alla, però che era questa ragazza che magari avete visto qualche immagine, che arrivava la folla vestita proprio da suffragetta con ombrellini e tutto. E dentro lo Steampunk Magazine, più o meno negli anni di Occupy Wall Street, abbiamo conosciuto Margaret Kidjoy, che è una persona che con cui, vabbè, abbiamo iniziato a scambiarci delle mail, credo. Una di noi che faceva parte del nostro collettivo, Regina Zabo, che fa parte anche della comunità di Art Meeting, che traduce, una traduttrice, ha iniziato a leggere le cose del Steampunk Magazine, gli ha scritto e ha detto: le cose che scrivi ci piacciono un sacco, ci piacerebbe tradurle e mettere su pagina. E da lì è nata un'amicizia molto intensa. Noi abbiamo prodotto cose loro, loro hanno prodotto cose nostre, e ci siamo scambiati un po' i contenuti. E Margaret, in realtà, la cosa che ci ha colpito da subito tantissimo è che poi è venuta anche qua in Italia, insomma, ci siamo conosciuti anche fisicamente, abbiamo fatto presentazioni insieme, e parlandoci la cosa che veramente ci è saltata all'occhio era come le cose che dicevo prima, le nostre analisi, quello che i pensieri che avevamo avuto, lei e loro li avevano avuti dall'altra parte dell'oceano, in contemporanea, in contesti culturali diversi, con esperienze diverse. Cioè, chiaramente loro, mi ricordo Margaret quando era venuta a trovarci, era venuta fra l'altro anche qui al Forte, e è impazzita, cioè quando era venuta ha detto: ma questo è un posto occupato, nel senso che è illegale. Cioè, cioè, chiaramente negli Stati Uniti una roba del genere è completamente impensabile, e quindi c'era una grossa diversità anche di vissuto, di esperienze, di immaginario, eppure eravamo arrivati a delle conclusioni molto simili. Per esempio, lei ha scritto poi diversi libri, un libro che forse avrete sentito perché è stato tradotto in italiano e pubblicato dall'agenzia X qualche anno fa, era la guida Steampunk all'Apocalisse, che era un libro in realtà ironico, che qualcuno ha frainteso in realtà pensando che fosse una guida per davvero, quindi lo compravo con un manuale, ovviamente non poteva essere questo. E
quelle cose sono
plausibili, altre no.
Vabbè, scimmiettava un po' i manuali, quelli di sopravvivenza della CIA, delle robe da post atomico degli anni di quelle cose del duck and cover, cioè quei documentari dove ti insegnavano a sopravvivere in post bomba.
Infatti ti dicevano anche cazzate come duck and cover, ti dicevano che
nella nucleare. Quindi lo scimmiottava nello stesso modo, cioè era.
Io l'ho costruito seguendo quel modello.
La composterà.
Sì, ma infatti alcune cose.
Come distillare l'acqua.
Sì, alcune cose sono carine. Sì, come costruirsi le ghette, comunque c'erano anche, perché le cose fondamentali. Cioè,
come riutilizzare i pezzi delle macchine.
Vero.
Per diventare cose.
Vero, no, nella dai, diamogli. E ho scritto questo libro e poi ha scritto vari altri libri, fra l'altro anche tanta narrativa, tornando alla questione, molti romanzi, e a un certo punto ha scritto Meet & Molotov. Arriviamo. Meet & Molotov fondamentalmente è stato scritto nel 2007.
Ci
abbiamo messo un bel po'.
Sono 9.
9?
Ma non lo so.
Vabbè.
C'è scritto.
2009. E era una serie di interviste a scrittori anarchici di narrativa, quindi scrittori e scrittrici di anarchici di narrativa, picchiato sul filone di letteratura fantastica, ma non solo. E ora, In realtà noi con Margaret ci conoscevamo già prima, ma la prima cosa che scrive Margaret in questa introduzione, non dico se proprio nell'introduzione del prologo, comunque nelle prime pagine di Mickey e Molotov, scrive: girellavo in una fiera di libri anarchici a Oakland, non mi ricordo dove, a Portland, non lo so, negli Stati Uniti, e notavo quanta poca narrativa ci fosse tra i libri che scriviamo e che leggiamo. E lui ha detto: no, cazzo, ma allora, cioè, io, fratello. E effettivamente ci siamo resi conto che molte delle considerazioni, appunto, che facevamo noi qua sulle nostre, sul modo anche di vedere il mondo e sulla paura e timidezza nel, appunto, provare a immaginare scenari diversi, non era un problema italiano, non era un problema neanche europeo, forse era un problema molto più globale. Quindi la collaborazione è continuata e lì abbiamo iniziato questo libro, Mickey e Molotov, che era 400 pagine, cioè ora qui
300.
E noi non avevamo, appunto, essendo tutto autoprodotto, autofinanziato, eccetera, non avevamo le forze e i soldi per tradurlo per intero. E quindi abbiamo detto: va bene, prendiamo degli estratti. E abbiamo fatto uscire dei piccoli libricini stile mille lire con alcune interviste ad alcuni autori e autrici che ci sembravano particolarmente interessanti, tra cui c'era Alan Moore, Michael Moorcock, Ursula Le Guin, quindi c'era...
Quelli comunque erano conosciuti anche in
anche
Italia.
Un po' sì, c'era Professor Calamity, che invece non era conosciuto ma era una persona del collettivo sempre dello Steampunk Magazine, che fra l'altro io la trovo una delle interviste più belle. Insomma, abbiamo fatto uscire questi libretti. Tra l'altro questi libretti hanno circolato per quello che potevamo, quindi mi ricordo durante un app meeting e intorno a Firenze in qualche festival hardcore, mi ricordo che hanno circolato, e lì sono stati visti da per esempio i Kalashnikov, che sono un gruppo musicale, un collettivo musicale di autoproduzioni, che hanno detto: boh, bellissimo, possiamo aiutarvi a diffonderlo e autoprodurlo. E da lì poi ne sono state stampate altre copie, rimaneggiato e riportato in giro. Questa cosa mi è venuta un sacco, e quindi in realtà un po' hanno circolato, anche questi sono tuttora scaricabili online, però appunto era una versione stringata e un po' frustrante, anche perché in realtà il libro è molto più corposo e ci sarebbe anche piaciuto vederlo, poterlo leggere per intero in italiano, ma non avevamo banalmente proprio i mezzi per farlo. Quest'anno siamo arrivati voi di Controbandiera e praticamente vi abbiamo proposto: ok, aiutateci a fare questa cosa, rendeteci felici e fateci leggere questo libro in italiano per intero. Quindi è partita una collaborazione con loro. Ora magari te spiego un pochino, tu ti lascio spiegare la parte poi di genesi del libro vero e proprio, con le traduzioni e tutto quanto, e il risultato poi alla fine è questo.
Sì, in realtà noi di Controbandiera, Controbandiera è un progetto editoriale che è partito l'anno scorso, siamo partiti dall'autoproduzione, siamo... più forte? Ci siamo un po' formati sul lavoro editoriale, facendo le autoproduzioni, autoproducendo un po' di cose, e poi comunque giriamo per gli spazi occupati, per questi ambienti tipo l'Emerson, e quindi appunto anche lì il ruggine era una cosa che leggevamo, che scrivevamo. I libricini di Mickey e Molotov fisici, per esempio, non l'ho mai visti, l'ho visto soltanto online. In realtà è stato per noi una... cioè, loro ci hanno chiesto se ci andava di lavorarci sopra, di tradurlo tutto. In realtà appunto è stato per noi un po' una gioia trovare queste cose, che appunto Margaret e gli intervistati che dicono un po' le cose che ci diciamo noi riguardo alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, alle autoproduzioni, il lavoro collettivo, la scrittura collettiva, i problemi della compromissione con il mainstream, con quindi far circolare il più possibile i libri, le opere, però cercando di non svendersi, di non cedere a troppi compromessi per raggiungere però un pubblico più ampio possibile. E ovviamente questo prodotto qua nasce e poi vive principalmente nei giri di movimento e trova una risposta immediata, appunto perfettamente corrispondente all'idea di far ruggine, alle nostre idee, cioè stato un connubio abbastanza naturale, facile, non è stato più una chiacchiera così, oh ma perché non, ma sì dai. E poi di fatto anche così collettivamente è stato prodotto, perché poi appunto noi siamo due pazzi, ci siamo messi un po' a fare queste cose, ma con intorno vari fra illustratori, traduttori, traduttrici, tutta gente che sa l'inglese banalmente, e ci siamo adoperati per tradurre quelle che non erano ancora state tradotte, sempre in collaborazione, cioè sempre aiutati da Regina Zabo, che aveva tradotto già quelle per i primi fascicoletti, che ci ha aiutato molto a fare poi la revisione, l'editing delle traduzioni. E niente, è venuto fuori questo libricino di 230 pagine, ma super ricco di spunti e di idee.
Le cose poi dentro, appunto, poi le accennate te, ci sono proprio, effettivamente è stato interessante vedere le riflessioni che ne nascevano, sia sui contenuti, sia sulla forma, sia sulle difficoltà e i dibattiti interni, che davvero era buffo vedere che erano proprio gli stessi. Per esempio, sì, sulla scrittura collettiva, proprio mi sembra proprio professor Calamito, forse qualcun altro del giro loro.
Sì. Racconta un po' il processo creativo, come gestirsi un po' la parte di scrittura a più mani, ma anche poi la parte di revisione, di messa in discussione, a chi gli piaceva di più fare i dialoghi, chi più la parte, chi era meno creativo, però era più bravo nel rivedere, fare editare il testo.
Sì. Però, poi erano le stesse cose nostre proprio.
Gli stessi problemi, le stesse.
Nel libro c'è una divisione che si è abbastanza netta, in realtà anche dal tipo di domande, perché agli autori quelli pubblicati di solito non manca mai la domanda come ti vivi il rapporto con la casa editrice, comunque con il tuo editore, no? Perché in quelli grossi, tipo Alan Moore, è un grosso nome. E tra l'altro l'intervista è bella perché lui riesce a fare un saggio sempre. Cioè, lui legge i suoi fumetti praticamente pieno di storie così. Anche nella intervista lui è una sprodolata di roba in cui tira in mezzo tutto, dall'antropologia all'etnografia.
Però è una precisione.
Sì, è preciso. E infatti la sua risposta sulla domanda che tira la roba agli editori è la più lucida di tutti. Nel senso che lui dice no, perché il capitalismo è talmente avido di soldi, io non ho mai avuto problemi, perché se io ti garantisco di vendere, loro mi fanno scrivere quello che voglio. Quindi ho detto, io non ho mai ricevuto censure, mi hanno sempre fatto fare quello che volevo, perché poi vendevo. Che per uno che lo fa di mestiere, effettivamente è una visione precisa.
Poi c'è un po' il problema.
Poi vabbè, lui c'ha avuto tutta la questione però dei diritti, cioè che tutte le cose che ha fatto da piccolino, praticamente i diritti erano delle case di fumetti che... E quindi poi ci hanno fatto i film che lui non ha mai conosciuto. Però tanti diritti erano di quegli altri, erano loro che facevano i film. Ho detto no, a me mi fanno tutti schifo. Quindi qualche problema ce l'ha avuto, però ha detto non nel pubblicare i miei fumetti, sono in quello che poi facevano dopo con le mie cose. E invece nella parte di quelli che non sono dei professionisti o in un altro modo, le domande cambiano un po' e si entra più invece in queste robe qui, tipo dell'intervista che praticamente è un'intervista a uno del proprio collettivo, dello Steampunk Magazine. Loro delineano questo meccanismo di scrittura scrittura, quella definitiva, anche complicato, vedi, noi ci scriviamo assieme ogni singola riga che viene scritta. E quindi sì, ci mette una vita, però, infatti ora non la fanno più la rivista.
Non so se è quello.
No, vabbè. E poi ci sono tutti gli altri autori che sono più piccolini e sono magari pubblicati poco, sono più sfigati, anche se in qualche modo famosi nel genere. C'era, come si chiama quello?
Lewis Shiner, sì. Sfigatissimo, che ha fatto una decina di romanzi di vario tipo. Nessuno è più in distribuzione, sono tutti disponibili online, li mette in free download, però appunto dice io ho rinunciato, all'inizio mi rivolgevo ai grandi editori e qualcuno mi hanno pubblicato, poi hanno visto che non vendevo niente, ho rinunciato, ho trovato una piccola casa editrice il cui editore è appassionato delle mie cose, quindi mi pubblica, ma non vendo.
Beh, si è chiuso da solo.
Eppure a tanti editori.
Sì, è strano perché lui era citato insieme ai grossi nomi di quel filone cyberpunk, no? È citato il suo primo romanzo, rientrava in quella roba.
Cioè Frontera, sì. Come primi cyberpunk.
Esatto. Che quindi è citato insieme a Gibson e queste cose qua, però poi in realtà lui sono un po' distaccato dicendo era un filone che dopo un po' non mi è più interessato come estetica, perché il mainstream se l'è magnato e quindi. Io mi sono messo a scrivere cose che mi rappresentavano di più. Però in realtà è una cosa che non ha avuto grossa fortuna. E poi a tutti gli autori comunque c'è la domanda che è interessante di che cosa intendono per cioè qual è il loro concetto, cioè perché si definiscono in qualche modo o hanno delle influenze con la cultura magica. Perché ognuno lo definisce in maniera diversa. Tu passi da, che ne so, le interviste a Ursula Le Guin che dice io l'ho studiata molto per scrivere i rietti dell'altro pianeta, no? Ha detto lei ci ha messo 3 anni, di cui uno è buffa la descrizione di come si è procurata questi libri, perché è strano, proprio di una persona che evidentemente non era assolutamente interna a questi giri, perché per lei l'accesso ai libri di questi qua che noi diamo per scontato, io vado in biblioteca a Pietrino e li trovo dei libri, sì. Invece secondo lei in America non li trovava, e lei aveva un amico che definisce questo libraio estremista di sinistra, quando era giovane lei, non lo so, cioè forse non era ai tempi del macartismo, però evidentemente è rimasta l'imprint in America. Che ha detto se tu gli diventavi amico, lui ti faceva accedere alla sua biblioteca privata che era piena di questi testi, che non so se è un po' l'immaginario suo che era la costruzione di questo accesso proprio
alla sezione segreta
di vita. No, era veramente così. E dice, io poi ho passato un anno a leggermi le basi e due ad approfondire tutto e poi a scrivere i reietti dell'altro pianeta, che infatti è molto preciso, no? Però dice, tipo, io non mi definisco un attivista perché non faccio niente, cioè per me è soltanto un modo di pensare, però di fatto non sento un attivista.
Sì, molti autori in realtà mettono le mani avanti sulla domanda come ti vivi l'anarchismo, so perché ti definisci anarchico, sono molta, perché dicono no, i veri anarchici sono quelli che fanno cose, noi scriviamo libri, e Margaret infatti fa no, aspetta, ma averne, però c'è un po' una anche, come dire, modestia, veramente persone tipo Woodcock, che secondo me è uno scrittore incredibile, che però ti dice no, vabbè, però i veri anarchici sono quelli che rischiano, che li arrestano, che si fanno le vere cose, no, io che sto dietro un editore a scrivere libri.
Questa è fissa con Mac.
Sì.
Woodcock che c'ha sta fissa di Mac, infatti è un personaggio anche che ricorre nei suoi libri. Non so come è uscita anche nell'intervista un sacco.
Sì, molto bella l'intervista.
Una cosa che ricorre un po' in tutte le interviste da chi si vive l'anarchismo in modo più attivo a chi meno, il fatto che cioè io in quanto scrittore o autore di sceneggiature per videogiochi o di fumetti riverso le mie idee nelle mie opere. È questo il campo in cui meglio posso esprimere la mia quest'idea, tipo la Legend appunto molto umilmente dice io probabilmente farei peggio che meglio a fare danno, a mettermi nel mezzo, a scendere, poi scendo in piazza, scendevo in piazza o mi adopero un po', però ecco non me la sento di definirmi anarchica proprio perché non sono attiva in quel senso, però il raccontare, il scrivere di immaginari anarchici, presentare personaggi con certe idee è un po' il filo conduttore un po' che ricorre in tutte le interviste, proprio sulla scia del fatto che se non siamo noi a raccontarci, intanto gli altri già stanno raccontando a dismisura e quindi stanno definendo il mondo intorno a noi e quindi se non siamo noi a raccontarci finiamo per essere raccontati per contrario, sì. E ovviamente in un'ottica che non ce la presenta, che non può rappresentare, ma a partire dalla scelta di un protagonista, non per forza l'eroe bello, bianco, etero, cioè anche solo la scelta degli scenari, dei personaggi che attraverso, poi non sono sempre appunto, sì, c'è anche immaginari, belli, storie, però c'è sempre tanta messa in discussione delle idee, non sono mai quasi mai romanzi a tema in cui dicono ah che bella l'anarchia, tutto perfetto, evviva. No, c'è proprio la sperimentazione di scenari, di percorsi, che è il primo modo poi per provare a praticare, a portare avanti pratiche alternative, la messa alla prova delle idee per questi autori avviene tramite la scrittura, tramite l'immaginazione, ecco.
Poi spazzano un po', c'è cioè, tipo intervista a Crimin, che invece è un collettivo che sono una sigla, per cui era una roba che ha prodotto robe, produce cose, però in realtà è una sigla che chiunque può prendere e usare, infatti hanno fatto anche azioni firmate Crimin in giro per il mondo, cose così, e loro ovviamente hanno un approccio molto più militante e si sente. Poi ci sono anche quei matti dell'internazionale esoterica.
No, oh, sì.
The Costa Hook.
Non mi ricordo come si chiamava allora.
Io un libro che non conoscevo, tra l'altro, l'ho scoperto ora. Un'idea di ricerca.
Sì, cioè la cosa interessante effettivamente è che viene fuori un bel ventaglio di varie modi di intendere, sia la narrativa che l'anarchismo, e quasi mai appunto viene fuori una visione statica, cioè nessuno di questi autori se la vive con spocchia, è come se fosse una, insomma, qualcosa di definito senza dubbio, anzi, cioè, tutti comunque pongono dubbi, pongono, come dire, cercano di sperimentarsi continuamente, di ricalibrarsi, e quindi in realtà sono anche proprio piacevoli da leggere perché cioè, hai l'impressione di persone che, insomma, continuamente si vivono anche un certo travaglio in quello che fanno, cercano di confermarlo anche, di eventualmente ripensarlo, insomma sono scrittori secondo me anche poco statici e quindi anche interessanti da questo punto di vista.
Era
molto
Buonaventura.
Sì, era Ottavio Buonaventura, che è buffo come personaggio, che ha pubblicato per questa International Anarchist Conspiracy, ha pubblicato un romanzo dell'occulto sostanzialmente, che si chiama Iver Hanon. E poi quando inizia a scrivere è ganzo, perché cioè, sono personaggi buffi, Cioè, lui inizia a intendere dicendo: scrivo storie di finzione perché non so cosa fare nel mio tempo libero. Quando cado nella ripetitività del mio supposto stile di vita radicale, intrecciare fantasie è l'unico modo che ho per sentirmi soddisfatto di una vita passata per lo più nell'inerzia.
Diciamo per il foglio di per quello dell'atto di fantascienza, perché in realtà molti degli autori dell'atto non stanno qui e molti degli autori che sono qui non li hanno letti, però comunque è spesso utilizzato quello che è il narrativo della distopia o di un mondo che abbia delle proprietà particolarmente negative. E volevo dirvi se poi se le persone intervistate in questo libro discutono di questo, e se in generale quello della distopia è uno strumento che effettivamente può servire anche a delineare mondi alternativi o a mettere in luce alcuni aspetti nella realtà che sono particolarmente delegabili.
Il libro, questa cosa non viene affrontata direttamente, qualcuno ne parla, se non mi ricordo male, perché è uno degli elementi chiaramente più interessanti e più comunque ricorrenti, però non c'è una domanda specifica su questa cosa, e, anche perché sono scrittori di narrativa, quindi non necessariamente sono di fantascienza, comunque non necessariamente immaginano mondi completamente irreali, anzi. E, la questione della distopia, dell'utopia, o comunque della ricorrenza della maggioranza di libri a sfondo distopico, secondo me è un nodo piuttosto importante, che io personalmente da lettrice mi affligge molto, nel senso che io sono nata leggendo le distopie, nel senso che ho mangiato a colazione Dick, Ballard, Dixon, Sterling e quant'altro, e quindi secondo me hanno un altissimo valore, nel senso che spesso sono, ma come le hanno le metafore in generale, cioè il fatto di riuscire a descrivere il mondo in cui vivi e i rischi che si corrono appunto portando agli estremi certi aspetti negativi del mondo in cui viviamo, e farlo attraverso delle metafore, attraverso delle appunto dei mondi immaginari, attraverso anche se soltanto il e se questa cosa fosse portata all'estremo, che cosa, dove andremmo. Questo è sicuramente qualcosa che ha fatto scattare in testa molte riflessioni a molte persone, quindi sicuramente è una cosa utile. Banalmente il super e anche eccessivamente citato e abusato 1984 di Orwell è evidente che ha prodotto molto, ha fatto scattare in testa tante cose a tante persone, quindi non voglio minimamente sottovalutare questo aspetto e lo rivendico, insomma. Io personalmente quando leggo narrativa fantastica mi annoio molto con le distopie e cerco di non scriverla, perché se devo mettermi a scrivere qualcosa di immaginato, vorrei che questa cosa immaginata fosse più bella di quella che vedo tutti i giorni. Ma questo, secondo me, per il mio, io parlo del mio modo, ovviamente poi non lo posso estendere al mondo tutto, però il mio modo di fare delle mie pratiche quotidiane di autogestione, per esempio qui a Meeting, comunque presuppone una visione dove tu ci provi a mettere le mani perché hai vagamente una speranza che comunque poi perlomeno in certi aspetti, perlomeno in certi momenti, vivere bene, vivere degnamente. Se la partenza è tanto il mondo fa schifo e anzi andremo verso una catastrofe impossibile da controllare, da fermare, anzi qualsiasi cosa facciamo tanto è già regimentata e il mondo che ci attende è soltanto un terribile baratro, io proprio mi annoio e preferisco, allora non fa niente, vabbè. E a maggior ragione poi a quel punto mi metto a leggere un saggio, perché almeno leggo e capisco meglio certe dinamiche analizzate del reale, ma invece il momento proprio del sogno io vorrei non fosse un incubo. Dallo stesso lato non vorrei neanche che fosse un idillio, nel senso che a me piacciono molto le utopie come vengono intese, che poi se ci fate caso non sono tantissime, cioè gli esempi di utopie, insomma, non è che sono proprio, cioè, si conta su di te nella mano, però anche l'utopia così stereotipata, no? Dove comunque va tutto bene, tutto perfetto e ce l'abbiamo fatta, boh, anche quella è noiosa per altri aspetti e è noiosa anche da scrivere, secondo me. La cosa che io trovo interessante da leggere e da scrivere è una realtà problematica, complessa, dove comunque ti immagini un mondo diverso che funziona magari con altri, regolamentato da altri come dire, meccanismi. Per esempio mi viene in mente la stessa Margaret Kijai, soprattutto ultimamente ha fatto diversi romanzi, racconti ambientati in comunità queer, i cui rapporti erano, nel senso, regolamentati da concetti completamente diversi da quelli a cui siamo abituati. E questo non veniva presentato come un mondo perfetto dove tutti stanno bene in pace con se stessi, ma con conflitti, complessità, dinamiche da risolvere, come penso che sia poi in realtà, insomma, abbastanza simile a quello che ci viviamo tutti i giorni. E questo lo trovo una cosa interessante e stimolante che mi piace leggere e che mi apre proprio la fantasia. Un altro esempio che mi viene è Chana Mieville, che non è citato tra i libri perché non si definisce anarchico, ma socialista, perché è un sindacalista inglese socialista e grosso e tatuato, quindi... E lui, per esempio, i libri che scrive secondo me sono molto belli, soprattutto per dire Street Station, io se non l'avete letto ve lo consiglio un sacco, perché è un libro dove si immagina proprio un mondo completamente, più che una città è proprio un mondo, New Crobson, che è questo mondo dove ci sono varie specie, completamente inventate, ci sono è divisa un po' a crew, diciamo, e ci sono comunità, dove c'è la comunità dei cactus, per esempio, che vivono sotto una grande serra, e c'è una specie di quartiere di questa città che è una grossa serra dove stanno questi cactus, che hanno dei regolamenti, si autogestiscono, diciamo, questo quartiere in maniera problematica, anche perché si capisce un po' che sono un po' dei malandrini che fanno gli affari e cose così. Però sono complesse perché sono comunque dei cactus, le problematiche legate al fatto che sono cactus, quindi l'acqua, poi ci sono altri che sono invece dei mega insettoni, che sono una società matriarcale, che non parlano perché hanno un carapace enorme, hanno al posto della faccia umana, hanno del zannone, non parlano perché non hanno l'apparato fonatorio e quindi si esprimono sputando dell'inchiostro iridescente con il quale fanno dei dipinti meravigliosi dove illustrano storie e si parlano in questa maniera, per esempio. E queste sono un'altra fetta di questa città. Poi ci sono gli umani, comunque ci sono, e che ovviamente fanno parte dei poracci, perché in un mondo così incredibile loro sono un po' banali, gli umani. E poi ci sono, insomma, vari gruppetti. All'interno ci sono degli elementi magici, perché ci butta pure della magia che ce la mette, e tutto ciò alla fine della fiera tira fuori un romanzo che io ho trovato veramente interessante, perché ti mette in moto veramente un sacco di riflessioni, di idee, di dubbi, perché ti rendi conto di mondi possibili o non possibili, però che comunque ti fa piacere immaginare, con la loro anche complessità, con le loro difficoltà, con le problematiche, che poi sono le stesse che ci viviamo, fra l'altro, nei posti autogestiti, perché noi facciamo attenzione a miliardi di cose, ma sappiamo anche perfettamente le difficoltà che andiamo incontro, le contraddizioni, quanto magari cerchiamo, per esempio, di buttare fuori i meccanismi di potere e di autoritarismo e poi ci ritroviamo rientrando alla porta di dietro, no? Quindi, siamo, secondo me, molto abituati anche a avere a che fare con le difficoltà. Quindi, per tornare a distopia, utopia e un misto, è un dibattito che purtroppo, secondo me, insomma, io lo vorrei vedere più spesso fatto, questo tipo di dibattito. Non non l'ho trovato molto spesso e viene un po' dato per scontato che insomma ci vuole molto coraggio per immaginarsi un mondo immaginario, perché magari vieni bullizzato perché ah, se, vabbè, hai fatto la cazzatina, e si entra anche nella questione che la letteratura di genere è stata sottovalutata per decenni, insomma, il fatto è considerata serie B, C e D. E non solo, però poi se fai un mondo che non è scuro, non è distopico, non è catastrofico, sei un illuso, cioè una persona ingenua che comunque sottovaluta anche la realtà cruda, no? Cioè questo è un po' la, secondo me, lo schema che viene spesso proposto, che rende anche difficile poi per molte persone lanciarsi, anche trovare il coraggio di scrivere qualcosa che non è prettamente cupo o scuro.
Infatti, secondo me, uno dei grossi pregi di questo libro è che toglie un po' dall'imbarazzo del ok, scrivi narrativa, scrivi fantasy, è roba disimpegnata, è roba evasione. Ecco, invece è molto confortante da questo punto di vista, appunto questa carrellata di personaggi che invece investono molto in questo senso, puntano molto sulla narrazione, sulla creazione di immaginari. E, un feedback molto bello che ho ricevuto dalla lettura di questo libro è stata una persona che mi ha detto: mi è venuta voglia di scrivere e di leggere, ma soprattutto di scrivere. Quindi per il prossimo numero di Ruggine mi aspetto tante proposte in più, tante. Però ecco, questo è veramente un pregio, una cosa che mi ha fatto davvero apprezzare questo libro. Perché effettivamente appunto sì, la narrativa di genere, considerato il fantasy, la fantascienza, magari seguono altre poi altri percorsi, però poi di fatto a livello della letteratura, della critica letteraria, forse solo di recente un pochino sono state rivalutate, però è tutto fuorché evasione, ecco, anzi è immersione all'ennesima potenza, a volte più della saggistica che divertente dice un punto Margaret, a volte non è poi così saggia, cioè la pretesa di ottenere una verità, di presentare una verità, però poi risulta un po' arida, un po' incapace di innescare ragionamenti, di messa in discussione della realtà intorno, questo lo fa bene la distopia, però anche l'utopia, cioè di noi stessi, cioè di dove stiamo andando a parare, verso dove ci vogliamo dirigere, facciamo le cose sì, ma verso quale orizzonte. Ecco, questi interrogativi escono fuori e sono molto stimolanti, molto interessanti.
Domande?
Ma io voglio fare una domanda, però non riguarda i progetti, ci sono questioni, cioè ci sono più riguardo i progetti, nel senso questa collaborazione o contrabbando, cioè con
contrabbandiera.
Che cosa è cambiato? Cioè, poi è vista proprio al di là della questione dell'affinità, diciamo che ci possono essere, che sono cose così immaginate, ma poi proprio dal punto di vista pratico.
Anche tutte le cose noiose le fanno loro.
Insomma,
sì, poi le risparmiamo.
Insomma,
ma
non
so perché potrebbe fare da strumento, cioè
io devo andare a vedere per il pranzo,
non
solo
del capo.
Allora, con Ruggine in realtà non è cambiato praticamente un cazzo, se no che avete mandato voi in stampa dal vostro stampatore e questa cosa è stata ottima, che se no è una cosa che mi seguivo io. L'editing l'abbiamo fatto insieme, l'impaginazione l'ho fatta comunque io. Cioè non è... costi uguale, se non che lo stampatore loro costa di meno e quindi ci è costato di meno, che era un problema grosso per noi, perché comunque... allora inizialmente eravamo dei pazzi furiosi e stampavamo 500 copie di Ruggine. Ma perché giravamo tutta Italia a fare banchine e distribuirla e tendenzialmente li finivamo abbastanza, però magari ci mettevamo un anno a finirla. Cosa voleva dire? Che tu dovevi anticipare di tasca un sacco di soldi per dare al tipografo e questo è andato bene per un po' di anni, poi oggettivamente non ce la facevamo più perché non avevamo soldi tutte le volte per fare questa cosa e in più avevamo sempre meno tempo di andare a girare e quindi le copie invendute aumentavano. E quindi in realtà abbiamo calato, siamo arrivati a 300, con 300 in realtà è una buona formula. E 300 abbiamo stampate, eh? O 200?
200,
abbiamo calato ancora. No, abbiamo calato a 200 e 200 effettivamente è il numero giusto che riusciamo a distribuire tendenzialmente. E però diminuire ulteriormente il costo di stampa, insomma, cioè, ci aiuta un bel po', perché cioè, tendenzialmente la nostra policy è stata sempre quella di venderla a prezzo tendenzialmente di costo.
La diminuzione del costo è sull'abbassamento dei numeri?
No, è proprio la tipografia che ci ha fatto un prezzo migliore. A parità, perché tendenzialmente era uguale. Però sì, questo ha fatto di non tantissimo, però un po' sì, che spalmati su tutta copia e qua fa. E questa cosa più che altro appunto ci permette una maggiore tranquillità anche nel poi gestirsela. Poi loro si fanno banchini, quindi.
Sì, si moltiplica un po' la pressione di distribuzione, poi si raccoglie tutto appunto tutto insieme. Sul sito,
sì.
Ora Ruggine resta comunque autoproduzione, non c'ha un codice SDN,
non
è acquistabile online, a meno che non ci scrivi e ti si manda, però anche questi qua restano in copyleft, sono appunto il non commerciale, quindi allo stesso modo, cita l'autore, eccetera. Questo qua esce con gli SDN e proviamo a distribuirlo anche nelle librerie.
Sì, anche questo è un po' un cambiamento.
Cambia un po' lo spettro, la stiamo siamo in contatto con varie librerie indipendenti appunto che fanno un lavoro un po' diverso rispetto a quelle grandi di catena che ci interessa meno, però ad esempio stiamo allargando piano piano, a Firenze ovviamente abbiamo più contatti, più possibilità di anche fisicamente di interfacciarsi e costruire rapporti di stima più che altro con i librai e per bypassare un po' la grande distribuzione, un po' la grande fregatura del mondo editoriale, un po' la macchina che succhia i soldi al mondo dei libri, e quindi tra rapporti personali di stima e di fiducia, tra circolare vivere certi ambienti, e appunto cambia un po', cerca un po' di incrementare il livello di diffusione di queste cosucce.
Sì, poi a livello di licenza rimane uguale, cioè Ruggine è sempre no copyright, sempre scaricabile online, quindi...
Ogni libro c'è il suo... Ruggine poi... i costi di Ruggine si autofinanziano e finanziano poi le cose successive, il costo di questo qua serve a finanziare quello dopo, tipo appunto la guida all'autodifesa è stata in parte finanziata con i primi ricavi di questo qua, quindi è un po' un meccanismo che tenta di autosostentarsi, poi noi per campare facciamo altro, abbiamo servizi editoriali esterni, infatti lo chiamiamo progetto editoriale perché casa editrice in sé, perché si compone di varie parti appunto. C'è anche una parte, quella da cui poi è nato il progetto, noi abbiamo iniziato scrivendo un piccolo vademecum per l'autoria che è sul nostro sito, si è messo un po' in fila gli strumenti, le competenze, le cose base per potersi autoformare sul crearsi un libro e poi avendoci il tempo un po' e lo sbatta di metterci le mani sugli strumenti, sul...
Ci sono copie di questa guida qua?
Questa è solo online al momento, sul sito di Contrabbandiera è scaricabile. Tra l'altro serve anche da aggiornare perché è proprio la prima cosa che si è... la rivista è un pochino a distanza di un anno, ho imparato altre cose.
Okay.
però cioè...
boh.
Io devo fare delle comunicazioni di servizio. Pioverà.
No,
guarda. Allora, per la distribuzione del cibo che avverrà alle ore 13:30, si pensava di, ve lo dico così è più comodo, di farlo dal bar, perché almeno siamo al coperto.
Ah,
e quindi niente, funzionerà come ieri, ma speriamo meglio. Cioè, il principio era quello, ma oggi dovrebbe essere più semplice perché c'è un solo biglietto
e un solo piatto.
È un solo piatto. E quindi dovrebbe essere più facile e più o meno è come ieri, io chiamerò dei numeri. Il principio sarebbe che non vorremmo avere delle code infinite, quindi basterebbe anche solo che faceste, guardaste, se ci sono già 10 persone in coda, aspetto a mettermi in coda. Per amore di fare le cose inutili, io griderò dei numeri, tipo da 0 a 10. Poi chiaramente se lo 0 nessuno è presente, dopo ritornano di nuovo 0 e 10 e quindi non funziona questa cosa. Però io farò questa cosa qui, il principio è solo questo. Cioè se a un certo punto vi dico non mettetevi più in coda, non è perché sono cattivo, ma perché la coda è troppo.
No, non è perché sei cattivo. Basta
che sono anche un po' cattivo. Qualche volta. E questa era la comunicazione di servizio, quindi alle 13:30.